tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia. Questo è... Tanti saluti. Tanti saluti.
Radio Rock.
Tanti saluti.
È arrivato finalmente questo venerdì 23 giugno. Inizia Tanti saluti, l'appuntamento preserale della Radio del Rock. Per le prossime due ore saremo insieme. Con me, naturalmente, Matteo Catizzone, con Barbara Venditti, con Mauro Bazzucchi, con le vostre voci, i vostri pensieri al 3899-106-600 e naturalmente con la musica di Radio Rock. Subito un saluto agli amici di Twitch che ci guardano invece in questo esatto momento, guardano esattamente quello che accade all'interno degli studi di Radio Rock. Subito vi chiedo, insomma, di raccontarmi a questo punto i vostri programmi per il weekend, visto che sta per iniziare. Come è andata la vostra giornata? Tutte le primissime cose che vi vengono in mente in questa prima parte di programma, mentre attendiamo di collegarci a breve con il nostro Mauro Bazzucchi, la talpa all'interno dei palazzi del potere. Prima però c'è Rino Gaetano. Sì. A mo' di dedica, visto i messaggi arrivati ieri per Mauro Bazzucchi. E qui si facevano tante previsioni, furono fatte tante previsioni in questa canzone. Se non l'avete mai ascoltata, abbassare, non credo, fatelo.
Abbassare, non tregge più. Abbassare con le canzoni senza fatti e soluzioni. La castità,
non tregge più.
La verginità, la sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, i buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni, ladri di stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati, auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, rock and blues.
Non più.
E ala la,
non più.
PCPC,
non più.
DCDC,
non più.
CPC, Blibri, DCDC, cazza niga,
non tregge più.
Avvocato Agnelli, Umberto Agnelli, Susanna Agnelli, Montipirelli, tripla Causio che passa Tardelli, Musiele Antonioni, Zaccarelli,
non tregge più.
Gianni Brera,
non tregge più.
Bearzot,
non tregge più.
Monzo Panatta, Rivera d'Ambrosio, Lauda Teni, Maurizio Costanzo, Mike Buongiorno, Villaggio Raffa Guccini. Onorevole Eccellenza, Cavaliere Senatore, Nobil Donna Eminenza, Monsignore Vossi Asceri, Mon Amour. Il numero 5 sta in panchina, si è alzato male stamattina, mi si è consentito dire,
non tregge più.
Il nostro è un partito serio,
certo.
Disponibile al confronto,
d'accordo.
Nella misura in cui alternativo aliena ogni compromesso, hai lo stress, Freud del sess, è tutto un cess, ci sarà la res. Se quest'estate andremo al mare, soli soldi e tanto amore, e vivremo nel terrore che ci rubino l'argenteria, e più prosa che poesia. Dove sei tu? Non mami più. Dove sei tu? Io voglio soltanto tu. Dove sei tu?
Non tregge più.
Bricolage,
non tregge più.
Il 15-18, il prosciutto cotto, il 48, il 68, l'EP38, sulla spiaggia di Capocotta,
Cartier, Cartier, Gucci,
Portobello Illusioni, lotteria 300 milioni, mentre il popolo si gratta, a Dama c'è chi fa la patta, a 7:30 c'ho la matta, mentre vedo tanta gente che non c'è l'acqua corrente, non c'è niente, ma chi me sente, ma chi me sente. E allora amore mio ti amo, che bella sta, diversa, ci giurerò, è meglio, che bella, che bella, ci giurerò, sei meglio, che bella, che bella, non sarei che più, che bella, va diversa, ci giurerò, sei meglio, che bella, non sarei che più.
Talpa. Mauro Bazzucchi è l'imbucato nei palazzi della politica. Radio Rock.
Allora Mauro, abbiamo scherzato parecchio, ma tu questa sera davvero vai a un cocktail, quindi speravamo di averti qui, ma non starei solo in collegamento telefonico.
Drammatico cocktail, perché è un compleanno, sono 50 anni dei miei amici, questi sono dei miei amici di scuola, del Tasso, del liceo. Questo significa che
anche
se
tu,
loro stavano a scuola con me, fanno 50 anni, fate 2 più 2.
Fate 2 più 2, anche tu stai entrando nello stessa decade. Tanto buonasera, ben ritrovato Mauro. Oggi dobbiamo parlare di un paio di cose almeno. Intanto,
che è successo?
No, intanto ti chiedo se ti è capitato di leggere l'intervista sul Corriere della Sera a Bertinotti. Non so se ti è capitato.
Sì, qualcosina sì, nella rassegna, però non ho prestato.
Molto,
però,
molto interessanti.
Sì, Bertinotti ormai è un grande maître à penser del pensiero.
Sì, ma credo che lui, se non ricordo male, sia entrato in Comunione e Liberazione, se non ricordo male.
Sì, no, non lo so se è entrato, però è diventato, insomma, si è convertito, è un personaggio complesso, diciamo. Però va detta una cosa, dentro Comunione e Liberazione, sono entrati, non adesso ti ripeto, non so se Bertinotti è, e poi Bertinotti è stato comunista fino a ieri, all'altro ieri, però dentro Comunione e Liberazione sono entrati tantissimi esponenti dell'estrema sinistra milanese del movimento del 68, e infatti sentivo prima Rino Gaetano, il 68, l'EP38. Ecco, a Milano poi c'è stata a un certo punto una transumanza di maoisti, leninisti, filo vietnamiti, filo vietcong, che a un certo punto sono entrati dentro Comunione e Liberazione. Questa è molto carina, come è una chicca, che però è così, non so per quale motivo, non chiedermelo.
Effettivamente è successo proprio questo. Comunque ti citavo Bertinotti perché lui della sua intervista, questa intervista a firma di Roberto Gressi, diciamo anche il nome del giornalista ovviamente, visto Mauro per la categoria, e alla domanda gli hanno posto una domanda a proposito della Schlein, ovviamente, no? Insomma, e lui ha risposto soltanto dicendo è una liberal e non si è esposto ulteriormente. No, nel senso che, cioè, è come voler rimettere un po' la chiesa al centro del villaggio, no? L'intervista all'ex capo, diciamo così, segretario del Partito Comunista, in un momento in cui la sinistra sta vivendo una crisi molto profonda, non solo in Italia, insomma, ma direi in tutta Europa, fondamentalmente, dicevo, è un po' come rimettere la chiesa al centro del villaggio. Cioè,
ma cosa abbiamo detto noi? Come ogni volta che abbiamo parlato della Schlein, ecco, ci conforta il fatto che alla fine poi chi è stato una vita nella sinistra e ha fatto tutto il dopoguerra dentro la sinistra, ha una capacità di analisi, cioè ineccepibile, per come la vedo io, no? Perché tu mi hai chiesto tante volte.
Certo, ne abbiamo parlato spesso.
Ho sempre detto è una liberal, cioè, nel senso che, perché lei ha assunto una linea mutuata, che prende molto dalla sinistra americana, cioè dalla sinistra, dall'ala sinistra del Partito
Democratico, dei democratici veri, dei democratici per
ora lì, diciamo. Quindi quando Bertinotti dice è una liberal, non le fa un complimento, o meglio, non è che perché? Perché Bertinotti ha fatto politica sempre da radicale e non da liberal, quindi dice lei è una libera, quindi ha una piattaforma che è molto ma molto orientata sul linguaggio, sui diritti, tutte cose importantissime. Però adesso lei sta correggendo un pochettino questa rotta, perché infatti la partecipazione alla manifestazione dei 5 Stelle che era contro il lavoro precario, poi ha preso tutta con Grillo e Ovadia, insomma,
tutta un'altra strada, però, certo, diciamo, certo.
Questo è, quindi è una libera, sì.
Poi altre cose, Mauro, a proposito di Forza Italia, visto saltiamo di palo in frasca, oggi insomma sono uscite un po' di indiscrezioni a proposito della, diciamo così, presunta reggenza da parte di Tajani, ma si parla insomma di aree all'interno di Forza Italia, Ronzulli attacca i nuovi arrivati, Barelli una certa gestione li aveva allontanati, così titola il Corriere della Sera. E le dichiarazioni di Zangrillo, basta correnti, ma inevitabilmente si verranno a creare delle correnti, Mauro, in questa situazione.
Ma le correnti di Forza Italia
ci sono sempre state, poi
si articolano in questo modo, Matteo, mentre magari in un partito come il PD o come la vecchia Democrazia Cristiana c'erano quelli un po' più di centro, un po' più di sinistra, no? Si spartiscono così le correnti normalmente in un partito, e dentro Forza Italia le correnti sono cerchio magico di Berlusconi, chi c'è e chi c'è stato.
Okay.
Quindi stanno queste sono le correnti, perché tutti hanno avuto un giro nel cerchio magico di Berlusconi. Quelli che ci sono adesso si contrappongono a quelli che ci sono stati. Adesso però, essendo scomparso Berlusconi, non c'è più il fatto del leader che ti dice stai tranquillo, tu adesso sei in un cono d'ombra, forse se fai il bravo ritorni in auge. Adesso la situazione è cristallizzata, per questo esploderanno i conflitti, perché chiaramente con la reggenza di Tajani significa poi cristallizzare una situazione in cui poi non c'è più il cerchio magico e c'è l'erede, sicché la vedo veramente 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 dura il futuro.
Sarà molto complicato arrivare alle famose elezioni di cui parliamo praticamente ogni sera, europee, anche perché le europee sono un po' lo spunto per ogni cosa in questo momento di molta confusione in tante parti della politica italiana. Insomma, abbiamo parlato del Partito Democratico che sta tentando di rinnovarsi, la scomparsa di Berlusconi, anche le questioni legate proprio all'interno. Sai cosa è accaduto sul report a proposito della Santanchè, no?
Non si parla d'altro.
Esatto.
Io poi l'ho vista anche in diretta quell'inchiesta.
Ok, le parole del capogruppo Molinari e di Giorgio Mulè. Dopo le accuse avanzate dalla ministra da report, le opposizioni insistono per le dimissioni. Insomma, anche qui è un continuo far chiedere di venire a riferire in Parlamento.
Sì, però lì devi chiarire, devi guardare non tanto le dichiarazioni delle opposizioni quanto quelle della maggioranza. Mi sembra che la Lega con Molinari sia andata giù pesante, insomma.
No, sicuramente, insomma, anche questo è sintomo di un momento di confusione, Mauro. Quello che riguarda anche il centrodestra dopo la dipartita di Silvio Berlusconi.
Allora, la vera confusione adesso politicamente, più che confusione direi difficoltà e imbarazzo, c'è sul MES dentro il centrodestra. Quella è una delle questioni su cui l'opposizione avrebbe potuto o dovrebbe incalzare, e il problema è che l'opposizione stessa è divisa sul MES. Perché ieri per esempio il MES la maggioranza in commissione non l'ha votato, cioè una roba che deve ratificare il governo non l'ha votata e ha fatto votare Italia Viva e PD per una cosa che doveva votare la maggioranza ed è stata votata dall'opposizione, situazione kafkiana, con Salvini che non lo vuole
più vedere
ratificare.
No, pensavo più vedere.
No, non lo vuole più, sì, non lo vuole ratificare. La Meloni, che ha visto la Presidente del Parlamento Europeo proprio perché sta cercando una soluzione, perché da Presidente del Consiglio non può non ratificarlo, e quindi questo è il problema. Ma l'opposizione è divisa perché 5 Stelle, che lo ha trattato il MES con Conte quando era Presidente del Consiglio, adesso non lo vota. Come vedi, la politica è qualcosa di surreale, delle volte anche sul renale,
anche sì,
chi
sì,
la segue
per sì.
Però, però è così, è purtroppo questo è il difetto della politica italiana, e cioè è vivere dell'effimero, del momento, assumere posizioni politiche guardando ad un immediato come dire, monetizzazione politica. Quindi tu hai il governo che lo deve ratificare e non lo vota, l'opposizione, una parte dell'opposizione che lo vota, poi il partito d'opposizione che esprimeva il Presidente del Consiglio quando questo MES è stato diciamo ingegnato e quindi lo ha condotto le trattative, adesso non lo vota. Quindi questa è la situazione, che ti devo dire? Noi dobbiamo seguire queste cose, certo, cercando certo, anche di raccontarle.
Certo. Senti Mauro,
con grande antipatia.
Prima di salutarti, insomma, qual è il programma della prossima settimana, così per farci un'idea di quello che succederà?
Allora, il programma della prossima settimana è molto importante perché c'è il Consiglio UE.
Ok. Okay?
Quindi là, su questo MES sarà importantissimo perché la Meloni va a Bruxelles. Poi c'è il Consiglio dei Ministri sull'alluvione che devono fare questo commissario finalmente, no?
Prima avevano detto che non ce n'era bisogno. Prima bisogna...
e poi c'è una chicca che è il nuovo codice della strada.
Ne ha parlato tanto Salvini, no? Un'altra delle grandi battaglie di Matteo Salvini.
L'ho anche intervistato su questa cosa, che era partito dicendo che le biciclette dovevano mettere la targa, si era fatto un attimo prendere dalla cosa e poi ha dovuto spiegare no, solo i monopattini. Gli era un po' partita la frizione, diciamo, gli era scappata la frizione. Però io è una brutta notizia che devo dare
a me, a noi?
Sì.
Cosa
sì,
è successo?
Sì, perché io la prossima settimana sarò in vacanza, questa è la cosa, quindi se mi vuoi telefonare così una volta spot così, cioè,
Mauro, io
la prossima settimana mi prendo una piccola pausa perché poi a luglio dovrò spingere come una bestia.
No Mauro, io la prossima settimana ti chiamerò più volte durante il programma a questo punto, sapendo che tu sei in vacanza, non il contrario,
per rifiatarmi, quindi se una telefonatina, se non ho
una telefonatina
Italia,
va bene. Mauro, senti, dai, ti salutiamo, allora ci risentiremo tra una settimana esatta, cioè tra due settimane, esatto. In realtà
tra una decina di giorni, cioè lunedì 3 luglio.
Il lunedì 3 luglio sarà di nuovo in collegamento con noi. Grazie al nostro Mauro Bazzucchi, buone vacanze. Ciao Mauro, ciao.
La talpa. Mauro Bazzucchi è l'imbucato nei palazzi della politica. Radio Rock. We'll be right back. Radio Rock Podcast.
Siamo, questo è Tanti Saluti di venerdì 23 di giugno del 2023. Abbiamo fatto due chiacchiere con Mauro Bazzucchi, come facciamo di solito. Mauro si fermerà per un po' prima di rientrare proprio per il finale di stagione e lo risentiremo quindi a partire dal prossimo 3 di luglio. Allora, c'è Tanti Saluti con me fino alle 9, arriva Barbara, arriva, che oggi fagocitata dal traffico di Roma, incidenti sul grande raccordo anulare. Oggi parliamo un po' di, devo dire, in parte di mitomania, ma che è un tipo di mitomania che ovviamente è parametrata a quelle che sono le nostre possibilità, o meglio le possibilità dei comuni mortali, secondo me abbiamo anche noi. Oggi è uscito questo articolo che parla di Adele, la famosa cantante inglese, che ha deciso di comprare la villa di Sylvester Stallone, che era di Sylvester Stallone a Los Angeles, per una cifra di 58 milioni di dollari. E già questo dovrebbe essere un bel deterrente, considerando la spesa. Insomma, villa clamorosa, 10 bagni, 8 camere da letto, piscina e quant'altro. Ma la cosa che mi ha colpito e che mi ha fatto anche parecchio ridere è che la questione stava per saltare, perché Adele ha posto una condizione inequivocabile, cioè che a bordo piscina fosse rimasta la statua di Rocky che presiede, diciamo così, la piscina. Ovviamente Sylvester Stallone, vendendo la casa, ha detto: questa me la porto io, sono io. E lei ha messo proprio questo veto, cioè: se tu togli la statua, io non compro più la casa. 1400 ettari di casa, una cosa gigantesca. Allora mi sono chiesto, no, ma ognuno di noi oggettivamente ha delle cose che, a proposito di case, no, che sono imprescindibili affinché ognuno di noi scelga una casa rispetto all'altra. Ovviamente il prezzo è al primissimo posto, io eviterei di metterlo in questo senso oggi, perché parliamo di facezie, se siete d'accordo, ma sarebbe interessante capire quali sono quelle fissazioni totali che ognuno di noi ha affinché quella casa, quel tipo di casa, va scelta o meno. Al 3899-106-600 vi sarà capitato di scegliere dove andare a vivere? Quali sono quelle cose che sono stati assoluti deterrenti per voi e altre che invece vi hanno fatto assolutamente scegliere una rispetto alle altre? Quindi vedete che tutto sommato torniamo un po' alla mitomania, certo non da 58 milioni di dollari, però.
I'm
Idiot, TV on the radio. Ah, tanti saluti. Buonasera Barbara.
Buonasera Matteo.
Tu
ciao
hai
a tutti.
Le tue fissazioni.
Io bene, ho un sacco. Però guarda, io quando tu hai raccontato questa notizia, un po' mi sono messa nei panni di Adele che entra dentro casa di quello che era Rocky.
E
no?
Vede la statua,
e vede
che
la
sta
statua
così, no?
E dice: certo, guarda, questa per favore me la lasci. Quello che mi è venuto in mente è l'esatto contrario che è successo a me anni or sono in una delle tante case in cui abbiamo abitato. Questa casa era particolarmente brutta dentro, però potevamo permetterci quello perché volevamo una metratura ampia, avevamo appena preso il cane, e c'era tra le tante cose terribili questa madia di radica.
Bella!
Matteo, aiutami a dire brutta.
Brutta, certo, certo.
Però mi rendo conto che tu possa dire bella perché magari un bel oggetto d'antiquariato, antiquariato pora nonna, come lo chiamo io. E noi abbiamo tentato di insistere affinché si portasse via.
Ma
questa.
No. Non c'è stato verso.
Questa madia di radica stava sempre lì, sempre in mezzo. Tu passavi e la guardavi. Nei giorni, tu
negli
a
anni.
Cena, negli anni. Tu cenavi, no, poi non siamo rimasti neanche tantissimo lì. Tu cenavi e c'era sempre sta madia. Con sopra questa, come dirti,
una
questo
brochure.
Piano. No,
no,
questo piano in marmo bianco che mi ricordava tanto dove finiremo tutti un
vabbè,
giorno.
Vabbè, ho capito, vabbè, dai, su. Non esageriamo.
E quindi ho pensato alla statua di Rocky, io me la sarei presa al posto della radica.
Beh,
della
anche io,
maglia di
anche
radica.
Io, anche perché è originale. Va bene, ci avete scritto, tra poco vi leggiamo, raccontateci un po' le vostre fissazioni, quelle cose imprescindibili per scegliere una casa o magari proprio come ha raccontato Barbara per non sceglierla.
Radio Rock, super classico. Explain.
Love You per i Ramones, a tanti saluti. Vogliamo sentire un po' di voci subito, Barbara.
Sentiamo,
capiamo.
Cose indispensabili nelle case.
Buonasera
per voi.
A tutti.
Oggetti.
A casa c'è del sa per forza il camino.
Vabbè, ho capito, il camino se abiti fuori.
No, vale. Quella è una bella richiesta.
No, quella è una richiesta da ricchi, però, perché trovare delle case a Roma con il
no, è difficile. No, fuori Roma.
Fuori Roma. Roma
ma
esistono,
infatti,
delle case,
scusami,
con il camino.
Amico che hai passione per il camino, a te sembra normale avere una casa con un camino e non poterlo accendere perché ti vietano di farlo, altrimenti poi si annerisce il soffitto, esce il fumo?
Vabbè,
no,
dipende
dimmi
dal
se
camino.
Ma io no, sono dimmi stato se in... è normale.
Sono perché c'entra, Barbara? Quella però è una questione di casa tua, non puoi, cioè, non puoi generalizzare. Poi tu il camino non lo accendi per altri motivi, no? Perché stannerisce il soffitto.
No, io vorrei accendere sempre. In inverno per me sempre il camino, okay. Però me lo vietano. Perché no, poi
perché questo
fu...
plurale del me lo vietano?
Perché sono in due, un marito e un cane.
Ok. La mia fissazione è stata la luce intesa come esposizione al sole, anche se alla fine a casa ci sto quasi sempre dalla sera. Buonasera da Paolo.
Ciao Paolo, questa è una cosa importante.
Anche per me è fondamentale, la luce, tanta luce, deve essere luminosa.
Anche perché se tu hai una madia in radica, il punto in cui la luce lo tocca è fondamentale perché t'acceca quando ci passi.
Vabbè, male. Solo perché è leggermente lucida di flatting.
Guarda, la mia non era come, chi era, Valerio che scriveva, una Biedermeier, no. Era una...
Ma Biedermeier sembra una supercazzo.
No, era una vorrei ma non posso. La madia in radica vorrei ma non posso. Che tu la compri, la metti lì e poi per 300 anni sta lì perché è talmente pesante che nessuno la sposterà mai.
Non si logora, rimane esattamente come quando te l'hanno portata dal negozio di mobili alla fine.
Ma nessuno che abbia detto per me è fondamentale che in una casa ci siano almeno due bagni?
Guarda, io sono cresciuto in una casa dove c'era un bagno solo ed eravamo tanti e quindi non ho, ho sofferto relativamente questa cosa. E quando sono andato a vivere da solo avevamo un bagno, abbiamo sempre avuto un bagno. Da quando viviamo in questa casa, ormai da 5 anni, abbiamo due bagni. E ti posso dire che hai ragione, cioè dopo che ne hai due non... Secondo me è anche una questione di tranquillità, di serenità mentale, il fatto di sapere che ce li hai, non tanto perché poi tu li debba usare inevitabilmente allo stesso momento, per quanto a casa mia in quattro succede spessissimo, però anche sapere solo di averlo ti fa, a me fa stare più tranquillo.
Io non ci entro proprio. No, noi abbiamo avuto...
Hai vissuto in case con un bagno, Barbara?
Sì, sì,
come
sì,
no?
Sì.
Ci sono stato anche io in altre case con un bagno.
Quella piccolina a San Giovanni.
Quella era carina, carina. Una bomboniera, leggermente umida forse, ma...
Un tintinino, ti ricordi? A un certo punto abbiamo scoperto che avevano murato una finestra, ma non del tutto.
Esatto.
E noi dormivamo proprio lì.
Esatto. Ricordo di essere uscito bagnato da quella casa per una cena, però poi alla fine, e poi dai, diciamo che sei andato a migliorare,
Beh, insomma, sì. No, da lì no, dopo sono andato a peggiorare, ma quelle altre non ne hai viste.
Vabbè, perché devi dire peggiorare. Ah, quelle altre sì, lì è accordo. Vabbè, insomma, non siamo qui a discutere.
A sindacare, allora, quando voi prendete una casa, qual è? Oppure in casa vostra, qual è quell'oggetto, quella cosa, quella caratteristica che è proprio fondamentale per voi? Ma guarda, se avete un oggetto è anche più divertente. Cioè, la classica padella che non buttate e che comunque non potete buttare perché è troppo ingombrante per buttarla da qualunque parte.
Guarda, ti racconto questa cosa. Quando sono andato a vivere con, non era mia moglie ancora, siamo andati in una casa in affitto e abbiamo trovato di tutto all'interno, quindi questo padrone di casa ci aveva fatto trovare anche delle pentole, quindi cose che ci siamo portati avanti per anni, nel senso tutti gli anni che siamo andati, cioè che abbiamo vissuto in quella casa. Poi abbiamo cambiato casa.
Ti sei portati via.
E la pentola che abbiamo utilizzato per anni per cuocere la pasta per due persone, una dimensione idonea per due persone, è venuta con noi nell'altra casa.
Forza.
E in quell'altra casa abbiamo vissuto per 3 anni quasi, d'accordo? E la pentola è rimasta con noi. Poi abbiamo cambiato un'altra casa, quella dove viviamo adesso.
Con voi.
E io la pentola l'ho buttata lo scorso anno.
E quanti anni?
Considera dal 2009 al 2022.
Mamma mia, due.
Ma solo perché si ruppe il manico, perché aveva da una parte un manico lungo e da una parte l'altro.
Io l'ho recuperata. Due cuori e una pentola.
Ho dovuto fare un'opera di convincimento, neanche fosse, non lo so, un cadavere.
Amici, quando avete una pentola avete qualcosa. Avete la pentola fa casa, due cuori in una pentola.
Fa casa,
la pentola fa casa, la pentola fa casa, fa famiglia, porta anche fortuna, eh? Quindi se vi siete appena messi insieme, compratevi una pentola per fare la pasta.
Benissimo.
Secondo me è un buon
mi
consiglio.
Hai convinto. Oddio, comprò talmente tante stronzate negli anni.
È difficile sostituirla la pentola per fare la pasta. Ne compri un'altra, ma non è la stessa cosa.
Ti dirò di più, la pasta serate... non sa della stessa no. cosa. Anche
passi
quella.
Le tue serate a piangere pensando alla vecchia pentola che era tua, era vostra.
I can't take this one. Did we just go back?
Radio Rock Podcast.
Quindi se Adele pretende di comprare la villa di Sylvester Stallone a patto che lui le lasci il monolite, quasi la statua di Rocky che è a bordo piscina, ognuno di noi ha delle fissazioni imprescindibili o delle motivazioni imprescindibili affinché la scelta ricada su una casa, su un tipo di casa rispetto che ad un'altra.
Ora c'è qualcuno che per esempio quando acquista una casa o prende una casa in affitto trova irrimediabile per lui, per se stesso, la presenza di un giardino.
Sì, sì.
Ci deve
essere per forza un giardino.
Sì. Chi invece il giardino di sicuro se lo può permettere, magari dentro ci vuole una piscina, no? Se insomma... Oppure,
dipende dal giardino, aspetta, Barbara, scusa.
Magari ci vuole una piscina, oppure per fare una cosa più nature ci vuole un laghetto.
Un laghetto?
Ora ti spiego. Perché
tu hai un laghetto?
Non io.
No,
chi? Chi è Neymar da Silva Santos?
Neymar, il giocatore del PSG, nazionale brasiliano, insomma, uno dei giocatori... Il giocatore che ha cambiato il calciomercato mondiale con quel trasferimento. Perché lui fece un trasferimento, cioè fece... Lui venne acquistato dal Paris Saint-Germain, dal Barcellona, per una cifra che all'epoca non era stata neanche mai pensata nel mondo del calcio e che ha completamente stravolto le dinamiche del calciomercato mondiale.
Non ha stravolto solo quelle, perché lui diceva che in casa doveva per forza avere un laghetto, però questo laghetto non doveva essere artificiale, doveva essere un laghetto naturale. Uh-huh. Quindi cosa ha pensato bene di fare? Di deviare il corso d'un fiume per creare appunto un laghetto nel giardino della sua villa.
Cioè, scusa, ma sì, come si chiama? So. Ma la scia l'ha fatta?
Quale scia, Dia? Alla fine è stato accusato di illeciti, ma allora, deviazione di corsi d'acqua, prelievo non autorizzato di acqua da un fiume per la creazione,
certo,
di un lago artificiale, l'hanno inventato per lui questo reato, poi scavi, movimentazione non autorizzata di pietre e rocce, perché che fai? Ti fai un laghetto, non ti pigli pure le rocce, quelle che costeggiavano il fiume, il
bordo del fiume. Per rispettare il, come si chiama, l'ecosistema.
Aspetta,
no?
Disboscamento, perché non è che tu devi un fiume così, devi prima disboscare, ci devi far passare le ruspe,
certo,
e poi aggiunta di sabbia sulla spiaggia personale senza alcun permesso concesso dalle autorità.
Tra l'altro Neymar, ne parlavo ieri per un piccolo flash, è colui che ha stipulato questo rapporto, questo contratto con la fidanzata, no? Dove lui può andare con chi vuole, basta che non le baci.
Ah.
Quindi parliamo di questo personaggio qui.
Sì,
insomma,
è vero,
non proprio...
stavo leggendo questa cosa.
Sentiamo,
mi aveva
un po'...
più affascinato, insomma, la deviazione del corso d'acqua per la costruzione di un laghetto personale.
Sentiamo cosa ci dicono.
Ecco, parlate di case proprio nel momento in cui io sto per cambiare casa. La cosa essenziale che ci deve essere in una casa, per cui ho cercato tanto, forse ve l'ho anche detto mesi fa che stavo cercando una casa, e il giardino e il terrazzo, cosa non facilissima da trovare,
no,
ho tanto cercato e ho trovato
molto
finalmente una casa a 100 celle, che è una cosa impressionante,
bello,
difficilissimo, con un bel terrazzo fuori. Però se parliamo di... E anche questa casa nuova tra l'altro ha due bagni, cosa che io non ho mai avuto e sinceramente non ne sento neanche tantissimo la necessità. Però se parliamo di oggetti, quello che io proprio non potrei non portarmi sono i miei CD, i miei dischi e il mio penny. Io ho un penny vecchissimo che non lascerei mai a nessun altro.
Ma a nessuno, certo.
Quello deve
certo
seguirmi per forza ovunque.
E ognuno ha le proprie fissazioni.
No, sto immaginando Neymar che acquista una casa a 100 celle, il terrazzo non c'è, cosa fa? Lui taglia il tetto. Taglia,
sì,
l'ultimo piano,
abbatte
il tetto, dice perché questo tetto a spiovente così? No, qua facciamo un bel terrazzo panoramico.
Ma sto fiume ci serve o non ci serve? Come diceva.
Looking at you through the glass, don't know how much time has passed. Oh God, it feels like forever. But no one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. Cause I'm looking at you through the glass. Don't know how much time has passed. All I know is that it feels like forever. But no one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. How do you feel? That is the question. But I forget you don't expect an easy answer. When
Something like a soul becomes initialized and folded up like paper dolls and little notes. You can't expect a bit of hope. So while you're outside looking in, describing what you see, remember what you're staring at is me. Cause I'm looking at you through the glass. Don't know how much time has passed. All I know is that it feels like forever. No one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. How much is real? So much to question. An epidemic of the mannequins contaminating everything we thought came from the heart, but never did right from the start. Just listen to the noises. Before you tell yourself it's just a different scene, remember it's just different from what you've seen. I'm looking at you through the glass. Don't know how much time has passed. And all I know is that it feels like forever. But no one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. Cause I'm looking at you through the glass. Don't know how much time has passed. And all I know is that it feels like forever. But no one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. And if the stars, the stars, will shine for you. Time has passed. Oh God, it feels like forever. But no one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. Cause I'm looking at you through the glass. Don't know how much time has passed. All I know is that it feels like forever. But no one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head.
Per Stone Sour, tanti saluti. Che bello. Sacco che non ascoltavo questa canzone in generale, ma proprio lui è clamorosamente bravo.
Ma Radio Rock esiste apposta per questo.
Hai ragione,
Matteo,
hai ragione.
Questa cosa.
Cioè, devo imparare?
Impara Radio Rock, perché così insomma l'ascolti quando ti capita. Io lo dico sempre.
Sì, dunque, dove eravamo? Le statue di Rocky nelle case. Tu ci hai detto che per te è imprescindibile il fatto che all'interno di una casa ci debbano essere due bagni.
Sì, però se ti devo dire l'oggetto, quello che proprio mi fa fatica portarmi adesso da una casa all'altra, ma che è la prima cosa che ci metterei, il sacco da box. Perché poi il sacco, quello da terra, non quello che si aggancia.
Tu c'hai quello agganciato a terra?
No, quello a terra, perché il sacco che si aggancia è veramente il mio sogno segreto, quello nel cassetto.
Però devi avere una stanza adibita a questo.
Esatto,
no?
E non solo, devo rifare il tetto. Ho una specie di dipendenza, sto aspettando di rifare il tetto perché ci devi mettere una trave bella importante per appenderci il sacco.
Tu appena messa la trave, subito.
La trave la metto solo per il sacco. perché quello appeso è meglio, perché poi può anche schivare, no? Lui ti torna indietro, certo, eccetera. Invece quello da terra c'ha questa base che non sono
così. La riempi con l'acqua? Che c'hai messo?
La riempi o con l'acqua o con la sabbia. Io l'ho riempita per ora con l'acqua nella speranza un giorno di poterlo spostare, quindi però.
Bah, perché sa, tu hai questa fissione.
Come si fa ad avere una casa senza un sacco da box?
Ma tu non hai bisogno. Guarda,
la prima cosa è un sacco da box.
Subito.
Vedi, subito.
Neanche abbiamo detto, è arrivato la foto del sacco da muro, diciamo da soffitto.
Poi, per carità, se uno ha un po' più di spazio e si mette una bella rastrelliera che ci metti tutti i pesi e ti fai anche i pull up con le maniglie. Che
la palestra, Barba, tu vuoi una palestra, una stanza palestra?
Sì, infatti sì. Cioè, quella è indispensabile, anche nelle case più piccole ce l'ho sempre avuta, anche molto piccola, un tappetino.
Vabbè, che c'entra?
Pesi.
Sì, ok, però una stanza palestra?
Sì, sì. Tutto al più, meglio senza camera da letto.
Cioè dormi sul divano,
ma
comunque devi avere
ma
il tuo spazio palestra. Beh, no, questo per carità, inizio anche a capire alcune dinamiche.
È importantissimo.
Sì,
hai perfettamente ragione. Il sacco da box è fondamentale.
Beh, come il divano.
No, di più, molto di più.
Guarda, tu se non prendi a pugni il sacco ogni giorno,
Matteo,
stai male, Barbara.
Scoppiata la pandemia, io ho capito che non potevo andare in palestra per un po', subito l'ho ordinato il sacco da box. I divani invece l'abbiamo ordinati
sono arrivati
fa.
Da poco,
da pochissimo,
ma sono arrivati ancora, no?
Sì.
Ah, sì, ricordavo.
Un po' che li paghiamo. Perché sì, naturalmente tu non hai il contante, tutto quello, il sacco da box lo paghi anche quello nel tempo.
Il sacco da box dai, l'hai pagato a rate, non ci credo.
Forse
no.
Sì.
Dai,
forse
no,
sì.
Barbara, non è
vabbè,
possibile.
Comunque quei 300 costava.
No, anche capito, quello. Ma che ti sei comprato, scusa?
Il sacco da box, ma
capito.
Non è il sacco, la peretta, quella piccola che ci fai.
No, la peretta è un'altra cosa. Ah, la peretta quella lì,
quella
sì.
Quella che ci fai.
Sì. Tipo, abbiamo parlato di Rocky oggi, vedi che alla fine sta uscendo anche il sacco. Però,
anche perché la corda, se no, dove la salti? Quindi. Io, per esempio, il soggiorno. Però ho messo i divani in modo che mi resti abbastanza spazio.
Beh, direi meno male. A questo punto direi meno male. Tutto comunque.
Guarda, vedi che lo scrive Roxy: una presa per l'arrampicata. Una bella parete. Ma che ci devi fare con la libreria che ormai è tutto. Tu ti fai una bella parete, tipo di quelle con le prese, con le maniglie, che ti arrampichi.
Voi siete molto.
No, è importantissimo.
Cioè, nel senso, voi avete.
Vado a vedere
davvero
una casa e c'è una parete per arrampicata indoor.
Voi,
è mia.
Voi avete davvero qualche problema.
No,
comunque.
No.
Cioè, nel senso. Con tutte le case che ho visto, la casa giusta è quella dove ci senti bene. Ho visto cose che voi umani non potete immaginare.
No, immaginiamo.
Di danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa. Oh, come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come i dervisci turno che girano sulle spine dorsali al suono di cavigliere del catacali. E gira tutto intorno la stanza mentre si danza, danza. E gira tutto intorno la stanza mentre si danza. Trasmette musiche balcaniche mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui bracieri ardenti. Nell'Irlanda del Nord, nelle balere estive, coppie di anziani che ballano al ritmo di 7/8. Si danza, danza. ossessivi, la chiave dei riti tribali, regni di sciamani e suonatori zingari belli. Nella bassa padana, nelle balere estive, coppie di anziani che ballano vecchi valzer viennesi.
Voglio vederti danzare, Franco Battiato, tanti saluti.
Ci sono poi degli oggetti che generano un po' di litigi, no? Magari in casa. Io personalmente, amici, ho questo problema dello stendino, nel senso che l'oggetto più importante in casa per me è il sacco da box, per mio marito è lo stendino. Quando vivevamo
già
in 30 metri quadri,
devo dire, denota un leggerissimo problema, no?
Lui prende una casa, la prima cosa che fa, compra uno stendino, ma grosso, ma 30 metri quadri, stendino.
Anche a me piacciono gli stendini.
Ma è brutto da vedere lo stendino, viene qualcuno, devi levare lo stendino.
Sì, vabbè, questa è quella cosa, una cosa di brignare. No. Se viene qualcuno.
Settembre scorso ho deciso di riprendere in maniera molto seria la bicicletta e il ciclismo, ma chiaramente l'inverno diventa complicato. E allora, visto che
Roberto,
una stanza extra in casa, che la mia è un'ex casa per studenti con ancora molte stanze, ma una
hai preso i rulli,
era proprio quasi inutilizzata,
sicuro,
lì ci ho messo il set da allenamento domestico, anche detti i rulli.
I rulli.
Quindi
c'è messo i rulli.
Una bicicletta da corsa, la mia vecchia bicicletta da corsa, montata lì in questa stanza dove io mi alleno l'inverno per sopperire al brutto tempo.
So bene, conosco perfettamente. Perché
tu non c'hai i rulli a casa, Barbara? No,
certo che sì.
No, tu non hai i rulli, tu hai una piattaforma.
No,
cioè, tuo marito ha una piattaforma,
allora,
che è diverso. Non
perché
sono i rulli.
Poi questa cosa ti prende la mano. Non
se pedali e guardi il muro,
perché
è un conto.
Ecco,
dai,
se
su,
tu hai i rulli, poi dopo funziona che prima o poi ti devi comprare lo schermo da metterci davanti, perché non è che tu pedali solo. Questa cosa dei rulli, sai che mi fa pensare che siamo a un passo dalla realtà aumentata, perché quando il visore sarà una cosa come adesso tu hai il visore dentro casa, però
l'ha lanciato Apple,
ancora non è uscito, mi sa, appena lo lancia Apple diventa come prima per noi l'iPod sembrava una cosa stranissima, poi è diventata, anzi adesso anche un po' desueta. Immaginati tutta questa gente che pedala dentro casa su sti rulli col visore, che ti fanno pure caldo.
Che tristezza.
Che però ti fa pensare che tu stia pedalando, boh, che ne so,
sulle Alpi austriache, sai, queste cose.
Perché poi la differenza con i rulli quelli normali è che quando hai il visore magari riesci ad avere anche la bici che la salita te la fa davvero, non lo so, ti aumenta la resistenza. Io ora ben
sicuramente
non so come
è così,
funziona.
Ma penso che anche quello che hai tu faccia questa cosa,
no? Questo credo di no.
No,
la bici non si alza e si sarebbe fighissimo, no?
Perché non comprarlo?
Perché
non... Che bella idea, sentiamo.
Ma de soleta de che? De soleta de che? Tutti questi cosi de fa...
Vabbè, è chiaro. Buonasera, quanta delicatezza e cordialità nelle vostre trasmissioni. Stefano, grazie, volevo dirvelo da tempo. In cui privilegia la stoltezza e la volgarità, siete una lieta anomalia. Ti senti
possiamo
un po'...
baciare in bocca questo? Adesso questo non è aggraziato.
Ti senti un po' anomala, Barbara? Io sì.
Io no.
Mi sento un po' anomala.
No, io sì, anomala.
Ah,
sì,
io molto anomalo, sinceramente.
Lo sai, ti ricordi, no?
Come no.
Io sono pazza, lo so. Però grazie. Ti vogliamo bene come se tu fossi uno di noi. E, anzi, noi non è che ci vogliamo bene, quindi no, allora non sei uno di... Ti vogliamo bene come vogliamo bene alle altre persone.
Brava,
ma non tra
bravissima,
noi.
Bravissima. Loro sono I Hate My Village, fino alla pausa.
Taste.
podcast.
Ovviamente il suono delle sirene doveva esserci, altrimenti non... Cioè la canzone della sirena deve avere il suono della sirena. Ultima parte di tanti saluti. Ci siamo.
Oggi,
ti piace vincere facile,
Barbara. Sì, perché
diciamo.
Stasera partiamo esattamente da dove siamo partiti con la notizia. Noi abbiamo iniziato dicendo che Adele si compra la casa di Sylvester Stallone, ma ci vuole dentro la statua di Rocky. Quindi parliamo di film sul pugilato, sulla box. E iniziamo proprio da Rocky. Allora, fuori onda. Intanto su Amazon Prime Video trovate Rocky e i 5, giusto? Sono 5.
Però che 6. Se non ricordo male.
Perché
sei.
Io e Matteo fuori onda stavamo facendo il conto di tutto quello che succede nei film Rocky e in base al conto quanti erano.
Sì, sono 6, si ricordavo.
Allora, il plot di Rocky. Io non credo che ci sia qualcuno che non l'ha mai visto.
È la storia di questo giovane italo-americano che non ha né arte né parte e che si ritrova ad essere colluso con la malavita per sostanzialmente fare il recupero crediti per un piccolo boss della mala di Filadelfia. Ecco, diciamo così, la sua vita, lui fa comunque pugilato a livello amatoriale fino a che sostanzialmente non gli capita un'occasione, ecco, diciamo, chiamiamola in questa maniera. Perché gli capita un'occasione? Perché il campione del mondo dei pesi massimi, il signor Apollo Creed, per capirci, decide di voler sfidare un nuovo sfidante, ma sostanzialmente lui, già arrivato all'apice del successo, diciamo così, fa una sorta di incontro semplice, ecco, cerca un incontro semplice e si ritrova a combattere con questo ragazzone italo-americano che prende un sacco di botte da Apollo Creed. E poi non vi voglio spoilerare la fine del film, guardatelo. La saga inizia nel 1976, dà un'idea di Sylvester Stallone che fa veramente i debiti per riuscire a presentare questa sceneggiatura, alla fine ci riesce e da lì nasce il mito di Sylvester Stallone.
Ma
perché Rocky
perché
ha un successo clamoroso,
anche perché lui aveva già scritto un romanzo interamente, l'aveva chiamato Paradise Alley e anche il romanzo aveva tentato di pubblicarlo, non c'era riuscito.
No.
Da lì poi ha scritto sceneggiatura. E quando è stato catturato dai produttori Robert Shortford e Irwin Winkler, ha avuto solo 3 giorni di tempo
per scrivere.
Ma a mo' di sfida,
sì,
tipo, scrive la sceneggiatura di Rocky, lui in 3 giorni l'ha scritta. È un film bellissimo.
È un film bellissimo.
Il primo è bellissimo.
È una saga. È una saga bellissima.
Anche
perché inizia nel 76 e si chiude 30 anni dopo, nel 2006, con l'ultimo film che si chiama Rocky Balboa. Discutibile, fatemelo dire, però non puoi non affezionarti a Rocky.
Ora, tutto questo ha avuto un seguito ulteriore. Sempre
certo.
Per parlare di film sul pugilato, esce nel 2015, se non sbaglio, Creed.
Sì.
Trovate la saga di Rocky.
Nato per combattere,
la saga di Rocky su Prime Video, da rivedere proprio dal primo, che alla fine devi sapere a memoria. E invece quella di Creed su Apple TV.
Ma sì. Sì, sì.
Mi racconti un po' Creed, di cosa parla, senza farmi spoiler?
Parla della storia del figlio di Apollo Creed. Adesso non possiamo non fare spoiler, perché all'interno della saga di Rocky Apollo Creed muore, ovviamente, no, ma questo lo sanno tutti. E parla della vita del figlio di Apollo Creed, che sostanzialmente non posso dire la cosa fondamentale, altrimenti è troppo spoiler. Si parla comunque della vita di questo ragazzo. Il film racconta la vita di questo ragazzo che a sua volta fa il pugile, ha una vita molto difficile per quanto cresciuto in una famiglia molto benestante, e che ad un certo punto si ritrova a incontrare suo zio, perché a tutti gli effetti lo chiama zio. E da lì nasce tutta una storia sempre legata al mondo del pugilato.
Quanto ci hanno appassionato negli anni questi film?
Tantissimo.
Di Sylvester Stallone.
Tantissimo.
Perché il pugilato ha qualcosa di molto umano. Il fatto che fino a quando tu lo fai sul ring può essere addirittura uno sport. Il fatto che farlo sul ring magari fa anche sì che tu ne capisca l'importanza, la pericolosità, e fuori invece no.
Probabilmente no. E soprattutto questa è una cosa che si capisce molto su Creed. Ovviamente per una questione di anche tematiche molto diverse rispetto a quelle di 40 anni prima, quando era uscito il primo Rocky. Devo dire la verità, io ho, mi sono avvicinato a Creed con molta cautela, perché ho detto non mi smerdate, scusate il termine, una delle saghe più belle della storia del cinema, e devo dire che invece è molto molto interessante.
Quindi
guardatelo,
da vedere.
Moltissimo, lo straconsiglio, come straconsiglio di guardare Rocky 3.
Ma a cosa sarebbe, cioè, cosa sarebbe stato il film Rocky senza questa canzone?
Io, vabbè, però questo, l'occhio della tigre fa parte, è solo una piccola parte in realtà, però è uno dei momenti e degli allenamenti davvero più belli che c'è in tutta la saga,
in tutta la storia del cinema, che è in tutta
anche
la saga,
in tutta la
quella
storia
corda
del cinema.
Che gira, e dai. Rising up, back on the street, did my time, took my chances, went the distance, now I'm back on my feet, just a man.
Eh già, Tonight, Smashing Pumpkins. Abbiamo ancora un paio di cose da raccontarvi prima di andar via, giusto
Barbara?
Abbiamo
scoperto, Matteo, che ci piace tanto il genere box per quello che riguarda la cinematografia.
Ci
no?
sta,
che
ci
film,
sta.
Film o serie TV. E sì, ci è piaciuto tanto Rocky, Creed. Adesso ci sono tre film.
Tre.
Uno molto, diciamo, più nuovo. Il primo è meno conosciuto, lo trovate su Prime Video, si intitola Bleed ed è la storia di Vinny Pazienza, che è un pugile meno conosciuto sicuramente di altri.
Se fosse un macellaio italo-americano.
No, in realtà è anche lui italo-americano.
Okay.
Chissà perché poi gli italo-americani sono perfetti nei panni di pugili anche veri, cioè la loro vita... Si uniscono le due cose, vabbè, magari perché siamo un po' sanguigni.
Può darsi, può darsi.
Comunque è la storia sua, non soltanto delle sue straordinarie vittorie sul ring, ma anche di un po' di scelte stravaganti. Ecco, lui è rimasto vittima di un incidente stradale gravissimo, quasi del tutto paralizzato, è costretto a vivere con un esoscheletro simile a un collare che è fissato direttamente sulle ossa del cranio. E nonostante questo continua la sua carriera. Quindi è anche la storia di un, come dire, di una persona che non si arrende sul ring e fuori. Lo trovate su Prime Video. Ma
poi arriviamo
su...
alla bomba?
Allora, aspetta. Ci sono due bombe. La prima è Ali.
È chiaro.
Ma quanto è bello quel film?
È bello perché Will Smith riesce a fare quello che forse sarebbe stato impossibile. Guarda, quando ho visto Ali ho pensato che solo lui avrebbe potuto farlo in quel modo, come quando ho visto il film su Ray Charles, Ray.
Vero, bello.
Non pensavo che, cioè, adesso,
con Jamie Foxx.
Esatto, non avrei mai immaginato niente di meglio che vedere Jamie Foxx fare quella parte.
Perché
ci sono delle cose che sono, devono essere così, devono andare così.
Lui riesce a essere Muhammad Ali, ma anche Cassius Clay prima, perché Cassius Clay e Muhammad Ali, per quanto siano la stessa persona,
erano due momenti diversi.
Due momenti completamente diversi, con in mezzo un uomo, cioè Malcolm X, che a un certo punto sembra sia stato proprio lui a portare Muhammad Ali sulla strada della conversione. Ma non solo, perché in relazione alla conversione lui sceglie di non andare in Vietnam e c'è la famosa frase: ma io perché devo andare a uccidere il Viet Cong? Mica il Viet Cong mi ha fatto mai nulla. E da lì ovviamente lui inizierà un percorso molto difficile per la sua carriera professionale, perché l'America non lo riconosce più.
Assolutamente no.
Nonostante questo lui è sempre Muhammad Ali. E lo stesso Muhammad Ali è uno dei quattro protagonisti di Una notte immaginaria, un film che ha vinto molto nel 2020, se non sbaglio. Ora qua sto andando a memoria, ti dico la verità. Aspetta che... 2020. Che si intitola Una notte a Miami e che trovate in abbonamento sempre su Prime Video. Questa sera è facile perché tutto quello che vi abbiamo detto è tutto su Prime. Ed è la storia di quattro amici che si incontrano. E sono Malcolm X, Muhammad Ali, Sam Cooke e Jim Brown, che è un famoso giocatore di football americano. E nel loro incontrarsi si parlano dei diritti civili, capiscono che qualcosa sta succedendo e quel qualcosa che sta succedendo dopo diventerà importante per loro, ma non soltanto per loro. È un film di parole, quindi di tutto ambientato in una camera d'hotel, di loro che parlano tra di loro.
Una mezza follia da guardare, però.
Sì, no, però molto bello, molto bello.
Per salutarci.
E Muhammad Ali ha appena vinto il titolo, okay, in quel film.
Per salutarci invece chiudiamo con questa, Barbara.
Qualcuno avrà già capito perché.
Beh, perché? Ho parlato di pugili.
Che pugile è stato Mike Tyson?
Secondo me è il più grande pugile di tutti i tempi.
No, dai, più di Muhammad.
Secondo me sì. Secondo me
però
sì. Con tutte le derive devastanti della sua carriera, della sua vita personale. Però, guarda, adesso non voglio perdere troppo tempo. Mi viene in mente, io assimilo Mike Tyson a Ronaldo il fenomeno. Quando tutti parlano di grandi calciatori, Tutti dicono il più grande che io ho mai visto è Ronaldo, e probabilmente tra i pugili il più grande visto dal vivo, così da vicino, è stato Mike Tyson.
Che ha fatto anche l'attore naturalmente in Una notte da leoni e
dove sferra pugni.
Lui più che leone è stato tigre.
Esatto.
C'era una tigre e c'era questa canzone qui.
A lunedì, buon weekend.
Ciao Matteo, ciao a tutti. Can you feel it coming in the air?
tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.